Grazie. Non so se si deve. Grazie molte innanzitutto all'organizzazione per la sua straordinaria efficacia. Devo dire che sono straordinari, anche hanno fatto venire il sole. E, permettetemi di iniziare ricordando Remo Bodei, che tanto ha dato a questo festival. E che ha anche riflettuto in maniera profonda su Giacomo Leopardi, quindi doppiamente lo ricorderei. Bene, come vedete, allora, innanzitutto io vorrei, siccome si parla dello Zibaldone, vorrei dire qualcosa, presentare lo Zibaldone. Nell'inventario notarile che fu fatto alla morte di Antonio Ranieri il 4 di gennaio del 1888, veniva indicato così: un involtino chiuso in un fodero di cartone contenente una quantità di mezzi fogli di carta caporesima. Ecco, ancora non si era capito che cos'era e qual era la sua importanza. Come forse sapete, fu nominata una commissione dal Regno d'Italia, una commissione presieduta da Giosuè Carducci, che il 26 ottobre del 97 aprì la cassetta contenente i manoscritti, e tra questi manoscritti c'era soprattutto lo Zibaldone. E anche qui voglio richiamare le parole di Giosuè Carducci, della relazione che fece dopo l'apertura della cassetta nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 5 gennaio del 1898. Vi ricordo che 1898 fu il primo centenario della nascita di Leopardi. E Carducci lo presenta così: è una mole di ben 4.526 facce lunghe e larghe mezzanamente, tutte vergate di mano dell'autore, d'una scrittura spesso fitta, sempre compatta, egualmente accurata, corretta. Un numero grandissimo di pensieri, appunti, ricordi, osservazioni, note, conversazioni e discussioni. Ma nella sua relazione Carducci mette in gioco la discussione che fece la commissione che era destinata a discutere e presentare questi materiali, perché non erano tutti d'accordo neppure sulla sua pubblicazione, perché gli dice lo stesso Carducci: non tutto in quelle troppe pagine ugualmente maturo e nuovo e peregrino. E però, insomma, dopo una lunga discussione, con qualche incertezza di qualche commissario, la commissione decide per la sua pubblicazione, e sottolinea sempre il nostro Carducci che almeno un volume esca in luce nel giugno del 1898, per ricordare appunto l'anniversario, il centenario della nascita. E così inizia la pubblicazione dello Zibaldone, che avviene per la casa editrice Le Monnier di Firenze, che aveva già pubblicato le opere di Leopardi in 3 volumi fra il 45 e il 48, in 7 volumi. Sono 7 volumi della prima edizione dello Zibaldone, che però ha questo titolo: Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura. Fu pubblicato fra il 1898 e il 1900. Perché questo titolo, Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura? Non lo inventò Carducci, è il titolo del primo indice parziale dello Zibaldone che Leopardi aveva steso tra il novembre e il dicembre del 23 sulle prime 100 pagine. Quindi è un titolo di Leopardi. Leopardi aveva cominciato a pensare a indicizzare lo Zibaldone, cioè aveva cominciato a pensare a una sua possibile pubblicazione, a un suo possibile ordinamento. E questo titolo fu il primo con il quale lo Zibaldone è comparso, è stato pubblicato. Sarà Francesco Flora nel 1937-38, ancora una volta una data, una ricorrenza, 50 anni, utilizzare il termine, l'espressione che noi conosciamo, Zibaldone di pensieri. Anche qui non la inventò Flora, era un titolo che aveva dato Leopardi. Aveva dato Leopardi in un altro indice, in un indice molto più ampio, molto più articolato, che Leopardi stese dall'11 luglio al 14 ottobre del 27 a Firenze. E questo indice si chiamava Indice del mio Zibaldone di pensieri. Questa è la prima pagina dello Zibaldone. Allora, questo indice è composto da uno schedario di 555 schede con le cosiddette polizzine richiamate che indicano una serie di voci in ordine alfabetico. Quindi c'è proprio l'idea di una pubblicazione. E in questo indice, diciamo, sono distinti 7 argomenti che sono stati individuati, ripeto, dallo stesso Leopardi per una futura pubblicazione che non è mai avvenuta, naturalmente, come possiamo immaginare. E i titoli di questa futura pubblicazione sono abbastanza divertenti, interessanti. Uno è Dizionario filosofico e filologico, e quindi questo è un titolo più classico, diciamo. Ma l'altro è più divertente, perché voleva intitolarlo Enciclopedia o Dizionario delle cose inutili e delle cose che non si sanno. Questa era l'idea, ma non va a frutto. I sette titoli in cui era distinto danno un'idea della grande quantità di riflessioni e di pensieri e di argomenti che sono presenti nello Zibaldone. Ve li elenco. Trattato delle passioni, manuale di filosofia pratica, della natura degli uomini e delle cose, teorica delle arti, lettere, eccetera, parte speculativa, teorica delle arti, lettere, eccetera, parte pratica, lingue, ecco che poi sarà il tema sul quale ci fermiamo naturalmente, volgare latino, memorie della mia vita. Ecco, quindi, se una cosa è sicura è che lo Zibaldone è uno Zibaldone di pensieri. Questa parola, tra l'altro, nell'indice che naturalmente scrisse Leopardi, è ora di questa è la prima. Intanto vi faccio vedere la prima pagina dello Zibaldone, che peraltro è consultabile pubblicamente perché la Biblioteca Nazionale di Napoli l'ha messa in rete, quindi tutto lo Zibaldone è consultabile pubblicamente. Questa è la prima pagina, questa è l'ultima, questa è la prima edizione che vi ricordavo a cura di Giosuè Carducci. Questo è l'indice, cioè l'inizio, la prima pagina dell'indice. Come vedete, è stato rilevato da Rolando Damiani, ma è visibile, era già visibile nell'edizione anastatica, fotografica, che è stata curata da Emilio Peruzzi, la parola pensieri è in maiuscolo. Quindi, insomma, c'è un rilievo forte che Leopardi vuole dare al fatto che si tratta di pensieri. E non è un caso che in tutto lo Zibaldone spesso parla dei pensieri, in questi pensieri, questi stessi pensieri scritti a penna corrente, questa è un'espressione molto, molto nota, dove sottolinea come sono pensieri scritti, diciamo, senza riflettendo direttamente sulla carta. E questa idea dei pensieri, peraltro, è ripresa da un'altra idea di pubblicazione, che non è avvenuta neanche questa, ma insomma che ha un titolo e ha un ordine, i 111 pensieri, che poi sono stati pubblicati e che sono tratti sostanzialmente dallo Zibaldone. Se noi guardiamo alla prima e all'ultima pagina, la prima pagina non è propriamente un pensiero, la prima pagina è un abbozzo, il primo testo, diciamo, che troviamo sullo Zibaldone, è un abbozzo poetico, riguardiamolo. È quello vergato in alto, ve lo leggo brevemente. Palazzo bello, cane di notte dal casolare al passare del viandante, era la luna nel cortile, un lato tutto ne illuminava e discendea sopra il contiguo lato obliquo un raggio. Nella maestra via s'udiva il carro del passeggero che stritolando i sassi mandava un suon cui precedea da lungi il tintennio dei mobili sonagli. Ecco, è un abbozzo di poesia, lo ritroviamo in tante dei canti più noti, a cominciare dal Sabato del Villaggio. L'ultima pagina invece è un pensiero, in realtà, ed è un pensiero abbastanza, diciamo, melanconico, se vogliamo. La cosa più inaspettata che accada a chi entra nella vita sociale e spessissimo chi v'è invecchiato è di trovare il mondo quale gli è stato descritto e quale egli lo conosce già e lo crede in teoria. L'uomo resta attonito di vedere verificata nel caso proprio la regola generale. Questo sì che è un pensiero, ed è un pensiero conclusivo, scritto a Firenze il 4 dicembre del 1832, il momento in cui lo Zibaldone si conclude. Lo Zibaldone è fatto, se facciamo un conteggio oggi è molto facile, da 936.694 parole. E certamente quindi è pieno di parole, però se voi pensate a Leopardi non pensate alle parole dello Zibaldone, pensate alle parole dei canti, pensate alle parole poetiche. Prima si è parlato della parola violenta, ora si rifletterà sulla parola poetica, sulla parola nella quale il nesso tra poesia e pensiero, tra poesia e filosofia è molto forte. Prima di entrare nel merito della riflessione sulla parola, queste sono due delle polizzine dell'indice dei miei pensieri. Questa è la prima, abito, e questa è l'ultima, uomo da un lato e utopie degli antichi dall'altro. Prima di entrare è giusto ricordare le principali edizioni dello Zibaldone, quelle più importanti. Vi ho ricordato quella di Carducci, è lì indicata quella di Flora, vi ricordo quella curata da Giuseppe Pacella che è, diciamo, l'edizione critica anche annotata più di rilievo, vi ricordo l'edizione fotografica dove avete tutte le pagine dello Zibaldone fotografate a cura di Emilio Peruzzi, vi ricordo l'edizione in CD-ROM, ora non si trova più, forse ancora in commercio, curata da Fiorenza Ceragioli e Monica Ballerini, e vi ricordo infine questa edizione tematica stabilita sugli indici leopardiani da Fabiana Cacciapuoti, che ora è stata riaggiornata e riampliata, che utilizza proprio quell'indice dei pensieri che vi ho ricordato, cioè cerca di costruire tutta l'articolazione dello Zibaldone secondo quelle sette tematiche che Leopardi aveva individuato, cioè cercando di pubblicare quello che Leopardi non ha pubblicato in vita. Vi ricordo anche che Michael Cesar e Franco Dintino hanno tradotto lo Zibaldone con tanti altri collaboratori, perché non è un'impresa che possono fare soltanto due persone, lo hanno tradotto in inglese, e che lo Zibaldone comincia ad essere apprezzato e discusso anche in ambito anglosassone. Bene, lo stile della filosofia nello Zibaldone, un attimo di riflessione su questo, visto che siamo in un festival filosofico. Insomma, tanto si è discusso sul fatto che se Leopardi sia o non sia un filosofo, ormai è una discussione accantonata, altrimenti non sarei qui a parlarvi di Leopardi. Certamente Benedetto Croce non era d'accordo sul fatto che lo Zibaldone e che Leopardi fosse un filosofo e che lo Zibaldone fosse un sistema filosofico, e non era d'accordo con questo neanche Giovanni Gentile, ma più di recente, dal 47 in poi possiamo dire, la dimensione filosofica di Leopardi e dello Zibaldone è stata accettata e messa in chiaro un po' da tutti gli interpreti. L'idea che l'espressione che Sergio Solmi ha coniato, pensiero in movimento, è forse quella più adatta, perché non abbiamo a che fare con un sistema, certamente, ma Leopardi stesso forse non voleva compiere un sistema, non voleva scrivere un sistema. Quali erano i filosofi ai quali si richiamava? Beh, a parte la tradizione illuministica, ma c'era la Madame de Stael, che certamente non ha scritto delle opere che noi riteniamo filosofiche. C'era Rousseau, naturalmente, c'era Montesquieu, c'erano, insomma, tutti quei filosofi del Settecento che aborrivano proprio l'esprit de système. Quindi come facciamo a pensare che ci sia un sistema filosofico? C'è una visione aperta, dialogica, spesso narrativa, della filosofia, nella quale proprio l'argomentazione razionale, che non manca nello Zibaldone, convive con l'introspezione sentimentale, convive con i casi umani, con le vicende umane, convive con il dialogo con altri libri, con altri autori, con altri scritti. Insomma, in qualche modo Leopardi è un filosofo che vuole certo raggiungere una dimensione veritativa, perché non credo che nessun filosofo non abbia questa spinta, questa tensione verso la verità, ma è una tensione che non diventa mai un sistema, proprio perché l'andatura è quella circostanziale, è una struttura circostanziale, è un sistema delle circostanze, se vogliamo utilizzare questo ossimoro. Bene, andiamo all'interno dello Zibaldone alla riflessione sul linguaggio. La riflessione sul linguaggio è molto ampia, molto non si può naturalmente evitare di affrontarla entrando nello Zibaldone. È stato rilevato che sono 17 le lingue delle quali si parla nello Zibaldone. Certo, non tutte erano conosciute ampiamente da Leopardi, ma l'ambito di queste lingue è estremamente ampio. Poi forse non è stata fatta una rassegna di queste lingue, dalla lingua ebraica, ma anche la danese, la copta, l'egiziano, e naturalmente in questo elenco primeggiano tre lingue, che sono quelle sulle quali, con le quali Leopardi ha un contatto più stretto e più diretto: il latino, il greco e il francese, per quanto riguarda le lingue moderne. Su questo rapporto, naturalmente, si costruisce la sua riflessione sul linguaggio, che è una riflessione anche, direi in maniera essenziale, sul linguaggio poetico e sul modo in cui bisogna fare poesia nel suo tempo e nel tempo moderno. E questa riflessione, direi che partiamo da questa espressione che abbiamo visto anche in giro per Modena: una lingua non è bella se non è ardita. È un'espressione che richiama una riflessione che ritorna nello Zibaldone, soprattutto nel periodo, vi ricordo che è il periodo di massima stesura, è tra il 20 e il 23, e anche la riflessione sul linguaggio è sostanzialmente in questi tre anni. È una riflessione che torna. E il concetto di parola ardita e di lingua ardita è importante da rilevare. La prima volta che Leopardi usa questa espressione è a proposito della traduzione. Dice, bisogna fare un'osservazione, c'è un'osservazione importantissima. Una parola che ci pare ardita non solamente era ardita, ma l'autore la formava allora a bella posta, era ardita perché è coniata dall'autore, e noi come facciamo a renderla poi nella nostra lingua? Fa un esempio specifico da Luciano, che era un suo autore, nel dialogo dei morti, in uno dei dialoghi dei morti, Ercole e Diogene, c'è la parola antandron, e dice questa parola antandron, parola greca naturalmente, anti e andron, no? Questa parola, dice, come si può tradurre in italiano? Dice, i lessici la traducono in latino succedaneus, in italiano sostituto. Dice, ma questo non rende per nulla l'arditezza di questa lingua. Dice, io la tradurrei contrappersona, in modo da dare la vaghezza della espressione e la forza del deridere, perché c'è un elemento di derisione in questo, naturalmente, nei dialoghi di Lucianei e nella stessa parola. Ecco, questa è la prima volta che appare, è la pagina 12 dello Zibaldone, quindi siamo proprio all'inizio, nel 17, è la prima volta che appare la riflessione sulla lingua ardita. Su questa riflessione torna più volte e, per esempio, anche qui mettendo in gioco il confronto fra le lingue, dice, possedere più lingue rende più facile e chiaro il pensare, rende chiaro il pensare perché dà facilità e chiarezza, perché noi pensiamo parlando. e trovata la parola in qualunque lingua, siccome ne sappiamo il significato chiaro e già noto per l'uso altrui, così la nostra idea ne prende chiarezza e stabilità e consistenza e ci rimane ben definita e fissa nella mente e ben determinata e circoscritta. E poi dice, ma si vede questo uso di più lingue che rende chiaro, più chiaro il linguaggio, è quello che sto facendo io, si auto riconosce in questa riflessione, perché dice, si vede in questi stessi pensieri, vi ricordate, l'ho detto prima, scritti a penna corrente, dove ho fissato le mie idee con parole greche, francesi, latine, secondo che mi rispondevano più precisamente alla cosa e mi venivano più presto trovate, perché un'idea senza parola o un modo di esprimerla ci sfugge o ci erra nel pensiero come indefinita e malnota a noi medesimi che l'abbiamo concepita. Con la parola prende corpo e quasi forma visibile e sensibile e circoscritta. Ecco quindi che la parola ardita è anche la parola che usa più lingue, che usa le lingue che meglio si conoscono mettendole in gioco fra di loro. All'interno di questa riflessione naturalmente non può mancare la riflessione sulle lingue poetiche, sull'uso poetico della parola. E qui Leopardi è indiscutibilmente certo che le lingue poetiche antiche sono le migliori lingue poetiche, il greco e il latino, perché sono più ardite delle moderne, Ma tra le moderne, e attenzione, questo è importante anche per l'idea che dà Leopardi dell'italiano, l'italiano è la più ardita tra le lingue moderne. Differentemente, dall'altra parte del polo si trova il francese. Vedremo come viene discussa questa polarità. Cioè, quello che Leopardi vuole sottolineare è che l'ardire delle lingue antiche sta proprio in questa flessibilità della parola. E anche se c'è una dimensione strutturale, fa un confronto che tra l'altro ricordo che lo Zibaldone non è un trattato, non è un sistema, quindi non è che troviamo una conseguenzialità dalla prima all'ultima pagina, troviamo anche degli elementi di discussione con se stesso e di contraddizione con se stesso, per cui apre anche una discussione sulla arditezza della lingua latina rispetto a quella greca, qual è più ardita fra le due, e a un certo punto in questa prima fase dice è la latina più ardita, anche se la latina è più strutturata, però nella latina trova un ardire poetico anche se è meno libera, dice, rispetto a quella greca. E su questa riflessione sul latino, sull'arditezza del latino si sofferma in vari pensieri e mette insieme la lingua serva e la lingua ardita, cioè la lingua che è serva, che è timida, una sorta di casistica. Ci può essere dunque una lingua serva ed ardita, come una lingua timida e serva. Tale è il francese, ecco, vedete lo strale contro il francese. Una lingua libera e non ardita, come una lingua ardita e libera. Ecco, naturalmente il maggior successo l'avrà in poesia una lingua ardita e libera, ma questo dipende anche, dice in questo pensiero del 27 novembre del 1821, dipende anche dallo scrittore. L'ardire dello spirito proprio della lingua latina, formata e letterata, venne dalla natura poetica dei popoli meridionali. Ecco, qui c'è anche una riflessione su questa apertura alla varietà linguistica propria dei popoli meridionali, che fa sì che anche l'italiano sia così aperto, così metaforico, così flessibile, proprio perché è una lingua tra virgolette meridionale rispetto alle lingue nordiche. E infatti, a conclusione di questo pensiero, dice che la lingua italiana somiglia alla greca assai più che alla latina, siccome all'una all'altra somigliamo assai più la primitiva latina scritta che quella dell'aureo secolo. Quindi una lingua non è bella se non è ardita, e l'ardire sta nella sua libertà. Qual è il contrario di questo ardire? È l'esattezza matematica, è la strutturazione analitica. E questa contrapposizione è molto ben espressa e molto ben sottolineata da Leopardi, perché dice che se lingua bella e lingua ardita è libera, ella è parimenti lingua non esatta e non obbligata dalle regole dialettiche, delle frasi, delle forme e generalmente del discorso. Non v'è lingua bella che non sia lingua poetica, aggiunge, e conclude: or lingua poetica è lingua non matematica, anzi contraria per indole allo spirito matematico. Questo è un pensiero del 5 gennaio del 1822. Quindi, da un lato, la lingua poetica, che ha la sua arditezza, ora vedremo che questa arditezza si esprime anche in una contrapposizione, o anzi meglio in una dialettica che, alla quale Leopardi, sulla quale Leopardi si ferma molto, che è quella fra parole e termini, lo vedremo, ma da un lato c'è la lingua ardita, che è quella poetica, dall'altro c'è la lingua esatta, che è quella matematica. Sono i due poli del linguaggio. Peraltro due poli che hanno una storia nelle lingue, per cui la lingua latina e la lingua greca sono più ardite e più libere, quella greca la più libera di tutte, le lingue moderne sono le meno ardite e le meno libere, quella francese è la meno libera di tutte e la meno ardita di tutte. E quindi passiamo, ecco, quindi in questo contesto è interessante sottolineare il rapporto fra parole e termini, che sicuramente avete trovato nella presentazione in genere della riflessione leopardiana sul linguaggio. Non si può fare a meno di parlare di questo rapporto. Questo rapporto viene espresso ancora una volta, diciamo, in questo pensare corrente in correlazione con altri autori. In questo caso è il ben noto Cesare Beccaria, che aveva scritto Ricerche intorno alla natura dello stile nel 1770 e in un lungo pensiero, questo è un pensiero che ha la struttura proprio di un saggio in qualche modo, scritto fra il 15 e il 30 aprile del 1820, e si sofferma su questo termine, su questo rapporto fra parole e termini, e dice: le parole, come osserva il Beccaria, il riferimento è appunto diretto, non presentano la sola idea dell'oggetto significato, ma quando più, quando meno, immagini accessorie. Ed è pregio sommo della lingua l'aver di queste parole. Le voci scientifiche presentano la nuda e circoscritta idea di quel tale oggetto, e perciò si chiamano termini, perché determinano e definiscono la cosa da tutte le parti. E quindi il pericolo grande, ecco ancora una volta il rapporto con le lingue del presente e con la lingua francese, che rappresenta la modernità per Leopardi, è la lingua più diffusa a suo tempo. Il pericolo grande che corre ora la lingua francese è diventare lingua al tutto matematica e scientifica, per troppa abbondanza di termini in ogni sorta di cose e dimenticanza delle antiche parole, e quindi di essere artificiale e geometricamente nuda. Ecco, questo pericolo non è soltanto, fin qui abbiamo pensato a un problema che può essere di poetica, di riflessione sul linguaggio, di riflessione sul rapporto fra parola e termine, ma questa riflessione è molto più generale, implica una relazione molto più generale che subito Leopardi mette in gioco. E la ricordo che la relazione fra natura e vita, possiamo dire, fra poesia e ragione, perché dice Leopardi, sempre in questo pensiero, riducendo l'osservazione al generale, troveremo il suo fondamento nella natura delle cose, vedendo come la filosofia e l'uso della pura ragione, che si può paragonare ai termini e alla costruzione regolare, abbia istecchito e isterilito questa povera vita, e come tutto il bello di questo mondo consista nella immaginazione, che si può paragonare alle parole e alla costruzione libera, varia, ardita e figurata. Ecco, vedete, qui si apre una riflessione che è molto più profonda e ampia di quella strettamente linguistica, perché riguarda, ripeto, la dimensione della vita moderna, il rapporto all'isterilimento della parola in termini, alla trasformazione delle parole in termini che è propria della modernità. Questa riflessione è molto estesa, non vi sto naturalmente a ricordare tutti i passaggi, ci sono ovviamente dei punti di riferimento filosofici ineliminabili, da un lato c'è John Locke, dall'altro c'è Condillac, io aggiungerei anche, perché pochi lo sottolineano, anche Lavoisier, il fondatore della chimica moderna, perché Lavoisier, che riprese da Condillac le riflessioni sul linguaggio, operò una vera e propria rivoluzione terminologica, cioè introdusse i termini della chimica moderna, ossigeno, azoto, idrogeno, sono tutti termini costruiti a tavolino da Lavoisier per indicare esattamente, analiticamente, analisi è proprio un termine anche scientifico, analiticamente che cosa erano quegli elementi lì. Ecco, quindi in qualche modo dietro c'è anche una visione scientifica in questa riflessione sui termini, non c'è soltanto il discorso diciamo filosofico sull'uso della terminologia e della razionalità scientifica. Ma quello che diciamo emerge naturalmente da questa riflessione è che nella parola sta il poetico e nella metafora sta il poetico, perché la metafora è dà la maggiore espressività alla parola. La metafora è una figura così bella, così poetica, voglio dire che ella è così piacevole perché rappresenta più idee in un tempo stesso, parentesi, al contrario dei termini. Questa è una riflessione del 10 giugno del 22. Quindi è la metafora quella che la poesia fa propria. Ma questa riflessione, fino a questo punto ci sembrerebbe quasi che filosofia e poesia siano contrapposte. Beh, non è proprio così. Non è proprio così. Certamente c'è una polarità fra termini e parole, però c'è anche un modo di intendere la filosofia che può essere diverso da quello rigorosamente matematico, analitico della espressione della scientificità razionale. Ed è quello che Leopardi vuole sottolineare. Intanto dice: non è vero che le lingue scientifiche siano tutte astratte o tutte costruite su termini, tutte non belle. Per esempio, fa un esempio greco, non è un caso, dice: per quale ragione è bello il trattato di Celso, che è un trattato di medicina, Celso, grande fondatore della medicina antica, perché ha quel nudo candore e semplicità che conviene a siffatte opere, poi perché è chiaro, preciso, perché ha una lingua ed uno stile puro. Quindi qui siamo nel 16 aprile del 21, siamo a un anno da quella riflessione che vi ho ricordato, da quella indicazione del contrasto tra parole e termini, che sembrerebbe aver risolto tutto dicendo la parola, la poesia è parola, la filosofia e la scienza sono termini. No, qui rimette in gioco la questione e dice: no, ci può essere anche una scienza che usa parole, ci può essere anche una filosofia che usa parole, non sono contrapposte. E su questa non contrapposizione il richiamo alla lingua greca è, ripeto, quello forse più essenziale, perché quando parla della lingua greca poco dopo, siamo sempre nel 21, dice: è la più flessibile e dinamica tra le lingue, quella che ha permesso, attenzione, quella che ha permesso nei suoi termini e nelle sue parole la nascita insieme della scienza e della filosofia, che unisce il bello e il vero ed è la più adatta alla filosofia, allo sviluppo delle analisi, senza tuttavia perdere in bellezza. Ecco, la filosofia non deve, e non deve essere per Leopardi soltanto diciamo legata al puro raziocinio, non deve perdere in bellezza, e la lingua greca ce l'ha dimostrato, e anzi dice sarebbe utile oggi, ovviamente la lingua greca è la lingua del mondo arcaico che non è più ripetibile, che non può più ritornare, ma dice oggi sarebbe utile al perfezionamento dell'intelletto filosofico moderno appunto richiamare questa unità, questa filosoficità della lingua greca, questa maggiore libertà, indipendenza, capacità delle idee sottili, adattabilità alle cose moderne. La lingua greca si può adattare alle cose moderne, si può richiamare per un intelletto filosofico moderno. Ecco quindi che non è così contrapposta la visione di Leopardi sul rapporto tra parole e termini. Un altro punto che qui ci interessa anche per chi ha a che fare con la lingua italiana, con l'italiano. Leopardi è estremamente interessato al problema dell'identità culturale nazionale, al problema di una lingua nazionale. E dice con un certo rammarico: per rimettere davvero in piedi la lingua italiana bisognerebbe prima, insomma, rimettere in piedi l'Italia e gli italiani. Quindi non ha qualche perplessità su questo, però ci si impegna fortemente nella ricostruzione di una lingua insieme poetica e letteraria, e lo fa anche qui con un progetto che poi non ebbe anche questo. Leopardi scrisse una quantità di titoli, di disegni letterari che poi non realizzò, anche questo è un progetto che non portò a termine, della condizione presente delle lettere italiane in 7 libri. Voleva scrivere un'opera sulla condizione presente delle lettere italiane, che era un'opera che doveva essere magistrale, nazionale e riformatrice, che doveva riformare la lingua italiana, perché la lingua italiana, dice, è la più adatta ad essere diciamo ardita, come dicevamo prima. L'immensa facoltà delle metafore proprissime, anzi essenziale, della lingua italiana, nazionale, naturale a spiriti così vivaci ed immaginosi come i nostri nazionali. Quindi aveva la fiducia che la lingua italiana fosse tra quelle moderne quella più ardita, quella che più potesse mettere insieme poesia e filosofia, parole e termini. E su questo aveva, ripeto, lavorato a lungo, addirittura questa riflessione e questa ricerca che inizia nel 21 si conclude poi un decennio dopo. Insomma, aveva veramente l'idea di portare a termine questo suo impegno e diceva all'amico Giordani, diceva: la lingua e l'uomo e le nazioni per poco non sono la stessa cosa, la lingua, l'uomo e le nazioni sono strettamente connesse, quindi bisogna riformare la lingua per riformare gli uomini e le nazioni. Chiunque vorrà far bene all'Italia prima di tutto dovrà mostrarle una lingua filosofica, senza la quale io credo che ella non avrà mai letteratura moderna sua propria, e non avendo letteratura moderna propria non sarà mai più nazione. Ecco, una lingua filosofica oltre che una lingua poetica, naturalmente, anzi, una lingua filosofica e poetica insieme, perché, ripeto, queste due direttrici della lingua raziocinante e della lingua poetica sono strettamente connesse. C'è un pensiero che ora non vi leggo, del 4 ottobre del 21, nel quale sottolinea come non si può essere veri e grandi filosofi senza essere poeti, e non si può essere veri e grandi poeti senza essere filosofi. Ma queste sono riflessioni, noi possiamo pensare, ma sono tutte teorie. No, noi non comprendiamo i canti, non comprendiamo il grande poeta Leopardi se non facciamo tesoro di queste sue riflessioni sul nesso profondo fra filosofia e poesia nella lingua. Un poeta è colui che ignora il poetico della natura, ignora una grandissima parte della natura, anzi non conosce assolutamente la natura perché non conosce il suo modo di essere. Questa riflessione meriterebbe naturalmente un'ampia analisi, ma non è questo il caso. Vado a concludere questa parte richiamando innanzitutto un'espressione che qui voglio ricordare perché ricorda il compianto Franco Rella, che ha scritto anche su Leopardi, ha parlato di ragione ragionante, che non è né razionalità né raziocinio, ma ragione ragionante, miscela senza soluzione di continuità tra la ragione e la sua ombra. E la sua ombra. Beh, questo è davvero una bella immagine della lingua leopardiana, della scrittura leopardiana, di quella che Leopardi aveva chiamato ultrafilosofia, che non doveva essere naturalmente la filosofia sistematica, non doveva essere neppure la filosofia analitica, ma doveva essere questa filosofia, diciamo, poetica. E vado verso la conclusione richiamando questa polizzina dell'indice del mio zibaldone di pensieri, che si intitola Voci e frasi piacevoli, poetiche, assolutamente per l'infinito o l'indefinito del loro significato. Allora, Leopardi fa una sorta di messa in chiaro, di riepilogo su quelle che possono essere le voci maggiormente, che aveva usato nello zibaldone, perché come vedete c'è sempre all'inizio il numero della pagina, 1534, primo pensiero, irrevocabile. Le immagini della vita domestica, il pin che di lontan veder soleva, è un verso dell'Orlando Furioso, notte, notturno, oscurità, profondo, le parole che indicano moltitudine, copia, grandezza, lunghezza, larghezza, altezza, vastità, tu solo aspetto è quel che tanto amasti, è un verso del Petrarca, ma anche un verso di Pindemonte, sempre con questo tanto, ultimo, mai più, l'ultima volta, posteri, posterità, futuro, passato, eterno, lungo, morte, mortale, immortale, tutto ciò che è finito, tutto ciò che è ultimo, finito, ultimo, antichi, antico, antichità, posteri, posterità. E poi c'è un'espressione latina che voglio richiamare perché è un'espressione che probabilmente conoscete, questa è la seconda pagina, ed è Et Zefiro putris se gleba resolvit, è un verso delle Georgiche di Virgilio, è un verso che alcuni hanno tradotto, vi leggo una traduzione possibile: la zolla si scioglie disgregandosi al soffio di Zefiro, oppure una resa molle dallo Zefiro si disgrega. Tra l'altro è un verso amato da Pascoli. E dice Leopardi, nessuno potrà dire se quel Zefiro significhi al Zefiro, allo Zefiro, non usava, al Zefiro, per lo Zefiro, col Zefiro. Cos'è quel Zefiro? Non lo sappiamo, ma è questa vaghezza che ci dà la bellezza di questo verso. E poi dice, di tali frasi abbonda assai più la lingua greca, alto, altezza, ermo, ermitage, eremita, eccetera. Quindi queste sono, come dire, alcuni esempi di parole poetiche, di parole vaghe, per usare un'altra espressione tipica di Leopardi, che raccoglie nel suo indice. Cosa si trova questo nei canti? Ciascuno di voi può fare l'esercizio. In ciascuno dei canti trova le parole, trova la vaghezza, non trova termini. Non ci sono mai termini. Se ci sono dei termini sono proprio per indicarli anche in senso ironico, il colera, eccetera, alcuni la pila di volta, ma sono degli indicatori più che altro ironici e satirici. Ma ci sono parole. Quindi l'esercizio lo lascio fare a voi. Però concludendo voglio fare un esercizio breve sull'infinito che tutti voi conoscete. Questo è Baudelaire, perché Baudelaire in qualche modo ha ripreso questa idea della parola. Questo è l'infinito, sono i due autografi dell'infinito che abbiamo. Ne abbiamo soltanto questi, quello del 19 che è conservato a Napoli e quello di Visso che probabilmente tra il 25 e il 31. Non è la stesura definitiva dell'infinito, perché la stesura definitiva dell'infinito è nell'edizione Sarita che Leopardi pubblicò a Napoli prima di morire. Che cosa c'è nell'infinito? Ecco, per dare un'idea, ricordo Luigi Blasucci che su questo è stato maestro indiscusso, i segnali dell'infinito sono almeno da indicare come un'opera fondamentale per conoscere Leopardi e per conoscere proprio questo lavorio che Leopardi fa sulla parola poetica, su questa idea di infinito e di indefinito. Peraltro vi ricordo con Blasucci che infinito è in minuscolo alla fine, non è in maiuscolo. Che questo processo, anche questo processo del parola infinito, che all'inizio aveva messo in maiuscolo, poi nel Canti del Piatti mette in minuscolo e così anche nella edizione Sarita, è l'idea di eliminare ogni residuo metafisico dalla parola infinito. E infatti questa parola infinito scompare dalla poesia dell'infinito. Guardiamola. La poesia dell'infinito, l'infinito, l'idillio, infinito ce l'ha nel titolo e poi soltanto come aggettivo nel verso 10, infinito silenzio. Questo è l'incipit del verso 10. Il lavorio che Leopardi ha fatto, ora non vi posso tornare indietro sulle, peraltro non credo che le vediate bene, sulle due versioni precedenti, ma ve lo riassumo. Allora, nell'edizione, nella stesura di Visso, avevamo infinità, che poi diventa immensità e rimane immensità. Immensità è vago, è più vago rispetto a infinità. Nella edizione nell'edizione napoletana abbiamo un infinito spazio che poi diventa interminato spazio al singolare, poi diventa interminati spazi al plurale, ancora più vago, interminati spazi, non infinito spazio. Poi abbiamo infinito silenzio, appunto, ma infinito silenzio ha a che fare con sovrumani silenzi del verso 5-6, i sovrumani silenzi, ma i sovrumani silenzi possono essere accolti dagli uomini, possono essere sentiti, no, sono sovrumani, sono oltre l'umano, sono qualcosa che gli umani non possono cogliere. Ecco che l'infinito silenzio è qualcosa che non si può cogliere, l'infinito silenzio non è umano, è l'infinito del nulla o il nulla infinito sul quale Leopardi scriverà delle riflessioni fondamentali. Quindi cosa abbiamo qui? Abbiamo proprio il dissolvimento della parola infinito che diventa immensità, che diventa sovrumani silenzi, che diventa qualche cosa di vago e di non percepibile, perché l'infinito gli uomini non lo possono né comprendere né cogliere con i sensi, non è cosa che noi possiamo raggiungere né con i sensi né con la ragione, questo ci vuole dire Leopardi, ma questo non cogliere l'infinito con i sensi, con la ragione, ci viene trasfigurato nella vaghezza poetica, è un'illusione ottica all'infinito, l'illusione ottica è un'espressione di Leopardi, è un'illusione ottica che viene trasfigurata nella vaghezza poetica e diventa appunto l'esperienza possibile di un infinito di cui non possiamo avere esperienza. E questa è la parola poetica, è questa la parola che tocca tutti noi, cioè quella che va oltre l'esperienza possibile rendendoci questa illusione ottica. Di questa dimensione. Voglio concludere ricordando quanto Italo Calvino, che Leopardi lo conosceva benissimo, era un grande amante e studioso di Leopardi, dice proprio su questo punto, perché questo è il punto che ci interessa. In realtà il problema che Leopardi affronta è speculativo e metafisico, nell'infinito è speculativo e metafisico. Un problema che domina la storia della filosofia da Parmenide a Descartes a Kant. Il rapporto tra l'idea di infinito come spazio assoluto e tempo assoluto e la nostra cognizione empirica dello spazio e del tempo. Leopardi parte dunque dal rigore astratto di un'idea matematica di spazio e tempo e la confronta con l'indefinito, vago fluttuare delle sensazioni. Grazie.